Oggi parliamo di...
Ben ritrovati, cari ascoltatori. Dopo la pausa estiva riprendiamo la nostra rubrica della salute. Sono sempre il dottor Cozzolino Lorenzo, dirigente medico ASL 8, specialista in pediatria, e oggi parliamo di fibromialgia. Da vari anni nel mondo scientifico sta assumendo crescente evidenza l'osservazione che molte delle patologie che comportano dolori cronici tendono ad avere una maggiore incidenza nel sesso femminile, e si sta così ampliando la lista delle malattie caratterizzate in qualche modo dalla presenza del dolore, per le quali la donna sembrerebbe presentare una particolare suscettibilità. Tra queste è una particolare rilevanza la fibromialgia. Si tratta di un quadro patologico contraddistinto da dolori diffusi dell'apparato motorio, che si presentano inizialmente localizzati nel tratto cervicale o lombare e si diffondono nel corso di qualche mese o anche dell'intero sistema. Nel 90% dei pazienti è di sesso femminile, con il picco tra i 30 e i 40 anni, e colpisce, pensate, 5 milioni di italiani. La diagnosi è difficile, non vi è alcun esame laboratorio o radiologico che possa diagnosticare la fibromialgia. Un prelievo ematico per controllare il valore del TSH, per la funzionalità tiroidea, per esempio, può essere utile per escludere la presenza di altre patologie, come l'ipotiroidismo, che può causare segni e sintomi simili alla fibromialgia. Un'attenta anamnesi può escludere altre condizioni cliniche di dolore cronico e di astenia. Poiché i sintomi della fibromialgia sono generici e spesso sono simili a quelli di altre malattie, molti pazienti vanno incontro a complicate e a volte ripetitive valutazioni prima che venga diagnosticata tale patologia. Non tutti i medici, infatti, conoscono questa malattia, ahimè. Ecco perché è importante consultare un reumatologo o altri specialisti che siano in grado di effettuare una corretta diagnosi e un trattamento specifico. Come riconoscerla? Beh, il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose, i legamenti e i tendini. Questa condizione viene definita sindrome poiché esistono più segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti. La fibromialgia spesso confonde poiché alcuni dei suoi tratti possono essere riscontrati in altre situazioni cliniche. Essa interessa principalmente i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa. Sebbene possa assomigliare a una patologia articolare, non si tratta di artrite e non causa deformità delle strutture articolari. La fibromialgia è in effetti una forma di reumatismo extraarticolare o dei tessuti molli. Negli ultimi anni essa è stata meglio definita attraverso studi che hanno stabilito le linee guida per la diagnosi. Questi approfondimenti hanno dimostrato che certi sintomi come il fastidio muscoloscheletrico diffuso e la presenza di specifiche aree del dolore alla digitopressione sono presenti nei pazienti affetti da sindrome fibromialgica e non comunemente nelle persone sane o in pazienti affetti da altre patologie reumatiche dolorose. Il dolore è il sintomo predominante, generalmente si manifesta in tutto il corpo, sebbene possa iniziare in una sede localizzata come la cervicale o le spalle e successivamente diffondersi in altre sedi con passare del tempo. Il dolore fibromialgico viene descritto in una varietà di modi comprendente la sensazione di bruciore, rigidità, contrattura, tensione. Spesso varia in relazione ai momenti della giornata, ai livelli di attività, ma anche con i cambiamenti delle condizioni atmosferiche, dei ritmi del sonno e nei periodi di maggior stress. La maggioranza dei pazienti fibromialgici riferisce di sentirsi costantemente un certo grado di fastidio avvertito principalmente ai muscoli e sono presenti sintomi di malessere generali. Per alcune persone con fibromialgia il dolore può essere molto intenso. Sebbene l'esame obiettivo, cioè la visita, sia solitamente nella norma e le persone possano apparire sane, un attento esame dei loro muscoli rivela la presenza di aree dolenti in sede specifiche. Essendo una sindrome, al dolore sono spesso correlati altri sintomi presenti nella maggior parte dei pazienti, quali disturbo del sonno. Il sonno notturno è solitamente poco profondo e non ristoratore. Cefalea muscolo-tensiva o emicrania, sensazione di stanchezza, rigidità mattutina, specie al collo e alle spalle, colon irritabile, parestesie costituite da formicolie e sensazioni simili a punture, bruciori e difficoltà ad urinare, sensazione di gonfiore alle mani, dolore al torace, perdita di memoria, difficoltà di concentrazione, disturbi della sfera affettiva. Cosa può peggiorare i sintomi? Ci sono situazioni che possono acuire i disturbi: lo stress, eventuali traumi, lutti, affaticamento, carenze di sonno, rumore, freddo, umidità. Quali sono le opzioni terapeutiche? Beh, sono i farmaci che diminuiscono il dolore e migliorano la qualità del sonno e i migliori rilassanti, ed esercizi di stretching e di rilassamento e programmi educativi per aiutare il paziente a convivere con la malattia. Adesso vi lascio in compagnia di un brano musicale, si tratta delle Cose della vita di Ramazzotti e riprenderemo subito dopo.
sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. Un po' così, some worse and some better, but through it all we come so far. Già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei. Ready?
Musicale Cose della vita dei Ramazzotti, riprendiamo a parlare di A me gli occhi. L'apparato visivo è a tutti gli effetti una finestra aperta su molti organi e sistemi del corpo. Ci sono alterazioni che rappresentano dei veri e propri campanelli di allarme di malattie sistemiche, magari al momento insospettabili. Per questo, se emergono dubbi durante la visita, non vanno mai sottovalutati, ma comunicati al medico di famiglia per impostare controlli adeguati. Insomma, serve un lavoro di squadra per una diagnosi tempestiva e per mettersi al riparo da serie ripercussioni sulla salute generale. Si può scoprire intanto l'ipertensione. Se le arterie della retina hanno un calibro più sottile del normale e le vene sono dilatate, possono rappresentare un chiaro avvertimento della presenza di un'ipertensione arteriosa. Si alterano infatti per lo sforzo di bilanciare valori troppo alti della pressione. Molte volte chi è in questa situazione non sa di avere la pressione fuori dalla norma perché non presenta alcun sintomo. Ma l'irrorazione della retina compromessa è un campanello di allarme così importante che in certi casi ha permesso anche di prevenire un ictus. Che cosa fare? Beh, il passo successivo è la misurazione della pressione sanguigna, che va completata con esami del sangue e controllo del peso per mettere a punto una cura personalizzata in base alla presenza dei fattori di rischio. Un'altra malattia che si può scoprire è il diabete. Quando i vasi della retina hanno un aspetto alterato nella struttura, appaiono deboli e c'è un accumulo di acqua all'interno della retina stessa. Possono essere la spia di una retinopatia diabetica. Il diabete provoca un'alterazione dei vasi sanguigni di tutto il corpo a causa dello zucchero circolante in eccesso nel sangue. Per questa ragione, la retina, che è particolarmente ricca di vasi, è tra le parti maggiormente colpite. Che cosa fare? Beh, per avere la conferma che sia diabete è richiesto l'esame della glicemia, cioè dello zucchero nel sangue. Se i valori sono vicini al limite massimo di 140 mg, scattano altri controlli, vale a dire la verifica dell'emoglobina glicata e la curva da carico. Quest'ultimo esame è importante perché mette in luce l'eventuale presenza di un aumento anomalo della glicemia postprandiale. Ci sono ricerche che hanno dimostrato come tra chi è a rischio di malattia il primo valore ad alterarsi è quello della glicemia dopo i pasti. Un'altra malattia è l'artrite reumatoide. Vista offuscata, comparsa di macchie nere che disturbano la visione, talvolta dolore intenso, sono i sintomi dell'uveite. Si tratta di un'infiammazione dell'uvea, cioè di una zona dell'iride, della corioide e del corpo ciliare. Può segnalare la presenza di una malattia reumatica autoimmune e in particolare dell'artrite reumatoide. Prima bisogna escludere altre cause. Può essere dovuta infatti a infezioni oculari. Eliminati questa ragione, si può pensare all'uveite come conseguenza di una malattia autoimmune, soprattutto artrite reumatoide. Che cosa fare? Beh, in caso di sospetto ci vuole il reumatologo. L'esame che aiuta nella diagnosi è l'ecografia articolare e gli apparecchi più moderni sono molto precisi e riescono a vedere anche le piccolissime alterazioni che con la radiografia non si notano. Si può inoltre valutare il flusso di sangue nelle parti infiammate. Un'altra malattia è il colesterolo alto. La visita può evidenziare anche un problema alle palpebre, che non si nota da sé. Possono fiorire delle chiazze giallastre, soprattutto sull'angolo interno, dalla forma rotondeggiante. Il termine per definire queste papule è xantelasmi e sono un accumulo di lipidi, cioè di grassi, a livello delle cellule del derma. Cosa fare? Beh, il consiglio è di fare un esame del sangue per controllare i valori del colesterolo totale, dell'LDL, cioè della parte cattiva del colesterolo, e quelli dell'HDL, cioè della porzione buona, che viene smaltita dall'organismo. Oltre a questi valori, vanno valutati quelli dei trigliceridi, cioè dei grassi nel sangue, e lo stile di vita. Sarà poi il cardiologo a decidere la cura adatta. Un'altra malattia è l'ipertiroidismo. Occhi sporgenti e a palla, congestionati, arrossati e lacrimosi, possono far parte del corredo dei sintomi di una forte congiuntivite. Ma attenzione, possono anche indicare un ipertiroidismo. Il disturbo ha un nome ed è esoftalmo. Si manifesta quando la tiroide lavora troppo. In questo caso, l'eccessiva funzionalità della ghiandola può ripercuotersi anche sull'estetica degli occhi e della vista. Che cosa fare? Beh, per confermare il sospetto è sufficiente la prescrizione da parte del medico di famiglia di un'analisi del sangue. I valori che vengono controllati sono quelli dei due ormoni prodotti dalla tiroide, FT3 e FT4, e il TSH. Se sono alterati, è il caso di rivolgersi a un endocrinologo per altri esami e per una cura che riporti nei ranghi la tiroide. Però l'esame che rappresenta uno strumento di diagnosi è quello del fondo oculare. Non è doloroso, bisogna stare fermi con il capo e il mento appoggiati a un apparecchio simile a un microscopio. Grazie a strumenti con una fonte di illuminazione e lenti particolari, lo specialista riesce a esplorare la zona posteriore dell'iride, il cristallino e in particolare il corpo vitreo, cioè il gel che riempie il bulbo oculare. La macula, ovvero la parte centrale della retina che consente la visione frontale, è una sezione del nervo ottico. Si possono esaminare anche l'albero vascolare arterioso e quello venoso, che permettono di diagnosticare malattie che colpiscono i vasi, con il vantaggio di utilizzare un esame non invasivo. Grazie per avermi ascoltato, vi saluto e vi do appuntamento sempre il venerdì alle 19:10 con replica il sabato mattina alle 8:30 su Radio Calaritana. Questa puntata può essere riascoltata collegandosi al sito www.radiocalaritana.it nella sezione podcast, dove possono essere riascoltate le precedenti puntate. A risentirci.